Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e liberi professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuti alla nostra consueta trasmissione e appuntamento settimanale di Marte e Venere.
Ecco Venere, dopo che ha parlato Marte.
Quindi eccoci qua per parlare appunto di qualcosa che mi si viene già l'acquolina in bocca.
Si parla
di bilioni di dollari,
esatto.
No? No, però non mi viene l'acquolina in bocca
No, per quello che dicevo che sei di parte.
Mi viene l'acquolina in bocca perché si parla di guerre stellari.
Esatto,
ecco.
Il grande guerre stellari che proprio noi in casa non abbiamo niente di guerre stellari.
No, non abbiamo mica un museo in casa.
No, non siamo colonizzati, no? Come un pianeta. Ecco, Marte e Venere, perfetto, perché siamo letteralmente colonizzati dalle cose di Star Wars.
Ho usato cose.
Consapevolmente.
Allora, innanzitutto diamo per scontato che chi ci ascolta conosca Guerre Stellari, Star Wars, Yoda, Darth Vader, perché se qualcuno che ci sta ascoltando non lo conosce può spegnere la trasmissione e non meno ascoltarla mai più, perché sarebbe un'onta pazzesca.
Ci sono dei fan di Star Trek.
Va benissimo. Acconsento il fatto che la persona sappia dell'esistenza di Guerre Stellari ma non l'abbia visto. Ma se non l'ha mai sentito, il podcast è finito. Quindi, da questo momento in poi, abbiamo solo persone che sanno che esiste.
Almeno conoscono.
Ok. Dai. Allora, Jenny, raccontaci cosa hai letto in questo articolo molto interessante di business.
Allora, ho letto questo articolo che era inerente appunto alla cessione da parte di Lucas dei suoi diritti, non solo come pareva all'inizio di Star Wars, quindi di Guerre Stellari, ma di tutti i suoi film. Quindi parliamo di film molto molto importanti, in testa naturalmente Star Wars, ma a seguire, e non così diciamo da poco, ad esempio la trilogia di Indiana Jones, altro film di culto, Dan, no? Che anche tu ami
in realtà,
da un poco.
È più che una trilogia, perché c'è stato anche il quarto, ti ricordi?
Sì, il quarto lo considero meno.
Sì, perché infatti l'hai tagliato.
Sì, diciamo che la trilogia è proprio di culto, il quarto.
Vabbè, c'è anche
carino.
Il Teschio di Cristallo, poi Indiana, Harrison Ford lì, insomma, ha qualche anno in più, perché poi tra le altre cose, a differenza di altri film, lui essendosi bloccato per tanto tempo, c'è uno stacco clamoroso fra il terzo e il quarto.
Esatto.
Comunque, a parte le battute, io ad esempio non lo sapevo, Geniro, totalmente ignaro e ignorante del fatto che non solo perché tu, quello che mi ha colpito quando abbiamo parlato di questo argomento che tratta di bilioni di dollari, quindi non è da poco, che io avevo capito, avevo compreso che avesse comprato solo i diritti di Guerre Stellari, invece non solo ha preso i diritti di Guerre Stellari, ma da quello che mi hai detto tu ha comprato proprio l'azienda.
Esatto, esattamente.
Ma una botta pazzesca.
Ha comprato proprio i diritti dei film di Lucas.
Sì, tu mi hai detto comprato l'azienda proprio.
Pare che abbia. Non è chiaro,
no,
diciamo, dall'articolo. Se ha comprato tutti i diritti o solo l'azienda. Per questo perché? Perché in questo articolo molto interessante, questa intervista della Lucas, in cui spiegava il perché ha scelto comunque, mi pare, a 67 anni di ritirarsi, che naturalmente non è solo una questione economica il fatto che abbia incassato qualcosa come, attenzione, 4 miliardi di dollari. Quindi
sì, sono i bilioni.
Mica noccioline. È proprio il fatto di staccarsi da un ambiente che comunque al quale ha dedicato tutta la sua vita e a dedicarsi anche di più alla propria famiglia. Quando ha deciso di fare questo passaggio, ha scelto ad esempio una persona alla quale delegare quindi la direzione di quella che è tutta la sua azienda.
Sì.
E questa persona, tra l'altro, è proprio una donna, si chiama Kennedy di cognome, adesso non ricordo il nome, è una donna comunque nell'ambiente del cinema, una produttrice, quindi sicuramente non l'ultima arrivata, e che ha un'età simile alla sua, se non sbaglio intorno ai 62 anni, ha scelto di delegare a lei la direzione, quindi la presidenza di quella che è tutto il suo gruppo, di vendere tutti i diritti, e non si è capito bene in che modo parte dell'azienda o meno direttamente alla Disney, e a lasciarsi libero di intervenire solo dove vuole. Ad esempio, nell'ultimo film che sta per uscire quest'anno, proprio di Star Wars, lui non ha voluto intervenire, non ha voluto saperne nulla, vuole arrivare come un puro spettatore. Questo fa pensare, perché tu immagini una persona che per tutta la vita, in realtà, Lucas è Star Wars, cioè proprio come se fosse l'incarnazione
è proprio il papà
di Star Wars.
Il padre, no?
È come dire, i miei figli, mi stacco, cioè piuttosto. Pensiamo anche alla parte psicologica, piuttosto che avere una partecipazione laterale, piuttosto non ne voglio sapere nulla. La parte probabilmente emozionale è così forte che o ne ho la piena paternità, quindi pensiamo anche a un'azienda, se vai a vedere Dan è molto similare anche nel piccolo, no? Senza andare ai 4 miliardi di dollari.
Emozionale è pazzesca.
Quindi o io ho la pieno controllo sulla mia azienda, oppure non ne voglio, o sulla mia creatura, oppure non, piuttosto ne voglio sapere niente. Dici, io voglio arrivare al cinema e guardarmi l'ultimo film come uno spettatore qualunque. È un colpo non da poco.
Poi quello che tu mi hai detto è altra cosa che non sapevo, quindi faccio, batto il mia massima colpa, perché poi abbiamo toccato cose che per me sono mitologiche. Non sapevo che la Disney avesse comprato la Marvel.
Anche la Marvel, quindi, la stessa cifra, tra l'altro, probabilmente è uno standard, 4 miliardi di dollari.
Io che sono un fan e appassionato, per me il supereroe numero uno da sempre, quando ero piccolo, è l'Uomo Ragno, quindi è uno dei pochi che esulano dalla parte business, no? Perché quando ero piccolo il mio eroe era Zio Paperone, e con il deposito e tutto il resto, e invece l'Uomo Ragno non appartiene all'ambito business. Ma quando ho saputo di questo ho detto, accidenti, anche la Marvel, che è una cosa, dei diritti,
un colosso.
Quindi io, quando tu hai parlato di tutto questo, ho detto, quindi non ha comprato solo i diritti, ha comprato un'azienda, ha comprato i diritti dei film della Lucas, Indiana Jones, ha comprato la Marvel, quindi la Disney ha fatto degli investimenti pazzeschi,
ha utilizzato una strategia che nell'ambiente hanno chiamato apriamo i rubinetti. Perché apriamo i rubinetti? È proprio un nome veramente studiato a livello proprio, sì,
che
tecnico,
non dà l'idea di quello che accade.
E nell'ambiente viene detto che dai, Disney, quando acquista un qualcosa, poi apre i rubinetti. In che senso apre i rubinetti? Che per rientrare il prima possibile della maggior parte dell'investimento, comincia a utilizzare quei determinati diritti cinematografici per ogni cosa. Che noi ne abbiamo visto qua, il cambiamento...
Come su sappiamo, Star siamo, Wars una cosa.
Siamo e sei soprattutto appassionato, sei di Star Wars, va bene il collezionismo, ma in questo momento è incredibile. Ieri sono andata a fare la spesa qui, negli Stati Uniti, c'erano queste confezioni di questo alimento che veramente è terribile, che sono i mac and cheese, cioè i maccheroncini al formaggio tipo istantanei, una cosa
di Yoda.
Comunque qualsiasi cosa con l'immagine di Darth Vader, quindi il protagonista, di Yoda, quindi dei vari protagonisti di Star Wars, c'erano le confezioni di maccheroni, i cereali, un po' c'è la carta igienica,
stanno facendo di tutto,
lo spazzolino, il dentifricio, c'è tutto.
Ma io sai che
troppo, c'è troppo, quindi la dinamica di apriamo i rubinetti è produciamo qualsiasi cosa pur di
però qui il troppo, Jenny, il troppo va diviso bene, perché io da collezionista sono d'accordo con te, è troppo, perché se mi trovo il brand ovunque, alla fine non c'è più nessuna possibilità di collezionare, perché diventa una collezione infinita. Seconda cosa, do meno valore anche proprio a quello,
sì,
che vedo. Però d'altro canto la loro strategia consente di incassare moltissimo denaro. Loro non sono interessati al collezionista di base che compra tutto quello che trova, come infatti abbiamo visto, Jenny, la Marvel e tutto il resto. Oltre, io non sapevo appunto che la Disney avesse comprato la Marvel, ma lo fa anche con la Disney proprio in generale. Loro alzano il livello collezionistico facendo delle produzioni molto speciali per i collezionisti più avanzati e aprono le maglie in maniera larga nella parte bassa. Quello che però è interessante, Jenny, nel momento che tu mi hai detto che aveva comprato l'azienda e anche la Marvel, conoscendo bene la Disney, che è una società enorme, gigantesca e potente, è interessante pensare che molti imprenditori e professionisti non conoscono proprio questo tipo di approccio, cioè tendono a fare investimenti o ad acquistare altre aziende o a partire con delle campagne e tutto solo quando possono fare dei piccoli passi a fronte di grandi guadagni. Difficilmente si muovono facendo grandi investimenti a fronte di grandi guadagni, perché adesso noi pensiamo alla Disney e possiamo dire, vabbè dai, però la Disney 4 miliardi di dollari,
ma
sono 4 bilioni di dollari, ci fai quasi il prodotto interno lordo da una buona parte delle nazioni del mondo. Tu devi avere il coraggio di fare una cosa di questo tipo, perché la Marvel non è che sul mercato non ci fosse, non è che la Lucasfilm non ci fosse sul mercato, quindi chi te lo dice che recupererai quei soldi? E invece loro applicano una strategia che è quella di comprare qualcosa che è molto potente, che costa tanto, per poi farlo diventare ancora più forte. Che se ci pensi, Jenny, è una strategia che tendenzialmente non viene usata. Cioè si tende a magari fare un business o a comprare... O quando va male. Magari io compro la Lucasfilm quando va male per poterla lanciare.
Certo.
Compro la Pixar quando va male per poterla lanciare. Invece la Disney, quando la Pixar era in vetta, l'ha comprata.
Beh, questa è la strategia che hanno utilizzato molti colossi, ad esempio, di social network.
Mm-hmm.
Quindi quando parliamo, quando la nasce ad esempio di Instagram o di altre realtà di questo genere, sono state acquistate quando cominciavano ad essere sulla cresta dell'onda, di nuovo per cifre che siamo sui miliardi di dollari.
Zuckerberg ha comprato Instagram, ha comprato
Twitter, adesso ricordo tutti i passaggi.
Esatto.
Ma sono tantissime le realtà dei social network, quindi se andiamo a vedere, tra l'altro, ancora più a rischio in un certo senso. Perché? Perché io, se acquisto i diritti di Star Wars, ragazzi, una delle cose più vendute di tutti i tempi, magari non ci metterò il tempo che ho in mente, ce ne metterò un po' di più, comunque il prodotto è vendibilissimo. Certo. E diventerà sempre di più, soprattutto WhatsApp con un potrebbe film essere in uscita. Passato così. Ma io acquisto WhatsApp oggi, fra due mesi mi viene fuori come è accaduto WeChat, che per adesso nel mercato occidentale non ha ancora avuto il boom come ha avuto ad esempio in Oriente.
Però potrebbe bypassarti
WhatsApp. Io mi compro WhatsApp per quella cifra, viene fuori un ragazzo di 14 anni, 15 anni, come accade di solito,
sì.
nella sua cantina, mi programma una cosa pazzesca. Io quei soldi lì li ho bruciati.
Sì, come dici tu, sai, su Guerre Stellari è difficile che un altro film di colpo acquisisca il brand fatto in 25 anni, considerato il film più importante del secolo scorso.
Non sono investimenti comunque
molto protetti.
Alti, molto protetti, mentre nell'era digitale è veramente molto, come non puoi toccare, cioè tu non puoi qua adesso fammi vedere Twitter, se non vedo una schermata fammi toccare Twitter, non riesco a farlo perché comunque è immateriale. Mentre un prodotto che io faccio con Guerre Stellari, la macchina di, che ne so, di Darth Vader con Topolino, e poi mischiano i brand, quindi vedi il prodotto di uno che prodotti dell'altro. Ormai c'è Topolino vestito da Jedi,
però se ci pensi, sono proprio approcci business completamente diversi, perché nel momento in cui io ad esempio voglio rilevare, adesso diciamo una cosa più semplice, voglio rilevare una macelleria. Io posso rilevare una macelleria che non sta andando tanto bene per poterla far risalire, oppure posso rilevare una macelleria che è la numero uno della città e potenziarla. E normalmente gli imprenditori e i professionisti, quando fanno questo tipo di azione, tendono a fare la prima. Rilevare o aprire, parliamo di rilevare, non di aprire, rilevare qualcosa che non sta andando tanto bene per pagarla meno e poterla lanciare. Ma molte volte, come io e te Jenny abbiamo provato sulla nostra pelle, facendo business, e noi l'abbiamo fatto rilevando dei business che erano operativi, applicando la strategia numero uno, dove abbiamo rilevato business che andavano così per pensare di poterli lanciare meglio. E il risultato che abbiamo ottenuto è che quello che abbiamo investito per riuscire a rilanciare un business era più alto di quello che avremmo speso per comprare lo stesso business così. Con la stessa cifra avremmo comprato il numero uno. Noi ad esempio, quando abbiamo preso il ristorante negli Stati Uniti d'America, con la cifra investita per rilanciarlo, oltretutto in quel caso è un'operazione che a noi non ha fruttato, anzi non è andata come volevamo noi, con la cifra finale noi avremmo comprato il ristorante numero uno di tutta l'area. E abbiamo applicato in altri casi, invece abbiamo fatto passaggi diversi,
piccole spese a volte, no? Quindi guardi solo quello che è la spesa iniziale. Guarda ad esempio anche quando uno acquista un'automobile, ok, tu guardi magari solo la spesa iniziale. Non tieni conto ad esempio che quell'automobile, se non è in buono stato, magari dopo un mese comincerai a dover cambiare una cosa, magari si rompe un semiasse, piuttosto che non so, le gomme sono da cambiare, via dicendo. Solo che tu cominci a spendere un po' alla volta. Solo che cosa accade? Quando tu hai cominciato ad acquistare quello che è il pezzo base, il resto...
Tutti accessori.
Sono accessori e poi cominci... È la tecnica del tanto ho fatto questo, ormai faccio solo più questo, ormai aggiungo solo più quello. Il fatto di essere quasi lì, cioè di avere quasi finito.
Sì, poi comunque ogni cifra la vedi come un sanguinamento parziale, volendo, no?
Sì, ma è proprio il fatto che ti dà l'idea di... esserci quasi anche, no? Un po' come quello, adesso mi viene in mente questo collegamento che ho trovato molto interessante quando ho letto di come hanno fatto in Italia ad aumentare, quindi forse a raddoppiare la vendita dei gratta vinci, di tutto quello che è il gioco d'azzardo.
Esatto, è bello, così. Molto bello.
Ed è estremamente affascinante, perché loro si sono accorti di cosa? Che se tu quando compri un gratta vinci, gratti e hai perso, però hai perso in maniera completamente sballata, tipo devi fare 3 ciliegie e 2 mele, tu invece hai 2 angurie, una mela e 2 papaie, non ti viene voglia di comprarne un altro. E comunque perso, prendi il tuo gratta e vinci, lo butti e te ne vai. Se invece tu devi vincere appunto sempre con queste 3 mele, che ne so, e 2 angurie, e tu hai 2 mele, 2 angurie e una ciliegia, ho quasi vinto. Ne comprai altri. In realtà hai perso esattamente come la prima volta, ma hai la sensazione di essere quasi lì. Loro si sono accorti quindi che portare nei gratta e vinci sempre la persona crede di avercela quasi fatta, quindi ti danno dei risultati, pure che hai perso, ma sempre con un bastava pezzettino... uno solo per riuscire a vincere.
Ma d'altronde...
O con le slot machine
il fatto che ad magari esempio, ci manca una ciliegia,
sì, ma ne manca solo una, tu hai sempre perso, ma è la sensazione che ce l'avevi quasi fatta. Con questo loro hanno raddoppiato la vendita di questi prodotti. Beh, d'altronde, con un'idea Jenny, semplicissima.
Guarda, io che ho studiato un po' le dinamiche, noi non, io e te non siamo appassionati di giocare al casinò e non siamo appassionati di gioco d'azzardo, ma le nostre esperienze le facciamo perché siamo persone che esplorano, che vanno, che apprendono, e la cosa migliore sappiamo che è quella di fare le cose, no? Tu non puoi capire la psicologia di un giocatore d'azzardo se non provi, se non vai, non prendi dei soldi, non ti viene la voglia di dire aspetta, ho perso 2000 euro, ne prendo altri 5000, no, se non lo fai no,
non puoi sapere.
È perfetto. L'ultima volta che siamo stati al casinò a Los Angeles, e questa cosa la sapevo quando ho giocato alle slot machine, del fatto che so che loro fanno uscire,
no, a Las Vegas,
a Las Vegas, ah scusa, a Las Vegas,
a Las Vegas Los Angeles, quando eri andato a fare il corso,
sì. Quindi io lì che cosa facevo? Sapevo che su tre ciliegie ne venivano fuori due, tu hai sempre la sensazione di aver quasi vinto, e lì lo sapevo, quindi ho giocato per divertimento, ho perso la cifra che avevo deciso di investire per giocare un po', basta. Quando invece tu mi hai spiegato quello di gratta e vinci, io quello non me ne ero accorto, perché ad esempio sui gratta e vinci, io non, il gioco d'azzardo non è una mia passione, ma ho dei piccole cose che faccio con piccoli rituali. Quando ad esempio viaggiamo in Italia e decidiamo di utilizzare l'auto, che ci piace molto piuttosto di altri mezzi, quando ci fermiamo in griglia è l'unico momento della mia vita in cui io compro qualche gratta e vinci
all'autogrill,
solo lì, e non mi ero reso conto che il mio acquisto di gratta e vinci, quando tu me l'hai detto, ho pensato in maniera procedurale a tutte le ultime volte che avevo preso il gratta e vinci, e mi sono reso conto che avevi ragione. Infatti mi ricordo che proprio un giornale io ho detto guarda, avevo quasi vinto, ne prendo un altro, in realtà raddoppio l'acquisto perché magari il prossimo è il momento buono.
Esatto.
Quindi il passaggio è interessante, perché questo poi studiato in ambito della psicologia comportamentale nel business, proprio Jenny, in questi giorni in cui abbiamo conosciuto personaggi decisamente importanti, un imprenditore molto importante, multimilionario, mi ha spiegato proprio questa dinamica qua, mi è venuto in mente adesso mentre ne parlavamo io e te, dove stavamo parlando proprio dell'acquisizione di business, perché io ho detto guarda, io e Jenny vorremmo magari acquistare qualche business qui negli Stati Uniti come abbiamo fatto in passato, ma con più esperienza. E lui mi ha detto in che senso? Ma abbiamo iniziato, abbiamo fatto degli errori, magari di acquistare business che vanno così così e rimetterne in sesto. Lui mi ha detto che Dio te ne scampi di questa cosa. E lì però mi ha fatto fare una pensata che io non avevo ancora fatto bene. Che lui mi ha detto, se tu rilevi un business che non sta tanto andando bene, ma tu non sei mega esperto di quel settore, spenderai 3, 4, 5, 10 volte e ti indebiterai all'infinito e non riuscirai a risollevarlo. Quindi sono due le strade vincenti: o rilevi un business che non va tanto bene, di cui tu sei mostruosamente esperto,
esatto,
oppure rileva solo business che vanno bene, molto bene, di cui sei almeno parzialmente competente. Comunque lui mi ha detto, quello che ti consiglio è piuttosto rileva business che vanno bene, di cui tu sei già molto esperto. Quindi ho pensato, ho detto, ma aspetta, è vero, questa psicologia è più forte, perché se io oggi rilevo, io e te Jenny, rileviamo una società di formazione in America che è già potente,
uh-huh,
e ci inneschiamo il nostro lavoro, noi siamo a cavallo. Invece io magari avrei rilevato, che ne so, un centro di abbigliamento che vende abbigliamento, dice va bene dai, non va tanto bene, però applichiamo tutto quello che noi conosciamo, ma noi non siamo esperti del settore abbigliamento. Così il pensiero che tu hai portato da Disney apre due strategie, secondo me quello che possiamo dare oggi come strumento è: vuoi rilevare dei business più che aprirli, no? Così oggi ci siamo focalizzati sul... Il consiglio chiaro che arriva dalla Disney, ma arriva anche dall'esperienza poi di personaggi importanti, oltre a quella che abbiamo fatto noi, rileva qualcosa che sta già andando bene, anche se costa di più. Perché in realtà, se, come hai detto tu, Jenny, si applica la strategia del apriamo i rubinetti,
esatto,
no? E tu probabilmente farai un business pazzesco, perché devi aprire i rubinetti di qualcosa che però dietro di acqua ne ha. Invece quando tu rilevi un business che va così così,
già sta gocciolando,
tu stai già gocciolando, là dietro non c'è neanche, devi cominciare a portare l'acqua altro che aprire i rubinetti.
Esatto, tipo cominci a metterti secchi sulle spalle, ma nella via contraria però.
Solo che Jenny, come dicevi tu, l'attenzione comportamentale che diamo oggi su questo atteggiamento, che visto così è talmente logico che uno potrebbe dire ma come faccio a fare un errore del genere? Invece lo faccio, come? Perché l'atteggiamento psicologico è, aspetta, ma io investo 300.000 euro o 10.000, è indifferente, quindi potrei fare quel business, mal che vada, in fondo è quello che ho perso, non mica ne perderò un milione. Il punto è che invece ne perderei molti di più, perché per avviare un business che non sta andando bene o potenziarlo o correggere il tiro investirai tre volte tanto rispetto a quello di acquistare un business che andava già bene. Per la dinamica che dici tu, Jenny, dell'accessorio, non te ne accorgi, un pezzettino per volta.
Esatto, che è quello che poi accade nella maggior parte delle volte quando uno arriva alla fine della spesa e dice non è possibile che io ho speso così tanto, no, no, non può essere, perché in realtà non ti rendi conto dello stillicidio, cioè metti a posto magari le porte del negozio, no, poi acquista un nuovo elettrodomestico, poi fai l'assicurazione e poi magari saremo lì divisi in un certo modo, alla fine guardi i conti e dici ma come, io pensavo di aprire un business, investire tot e ho raddoppiato quello che era il mio investimento e magari mi trovo anche in difficoltà di cassa, in problemi di liquidità, perché la tecnica, esatto, dei piccoli passi, degli accessori, in realtà non ti rendi conto che ti costa più che prendere una cosa già fatta. Come dicevamo, è meglio prendere un'auto in uno stato migliore che poi cominciare a sanguinare economicamente, sì, man mano che la usi.
Solo che il sanguinamento progressivo sembra che impatti meno sulla persona. Perché 500 qua, 1000 là, 10.000 euro lì, oppure se fosse un'azienda da qualche milione, 300.000 euro lì, 200.000 là, alla fine non te ne rendi conto. Proprio l'esempio che dicevamo io e te prima del ristorante, che è una delle tante attività che abbiamo avviato come business, non è il nostro core business, quindi il nostro core business è la formazione, però quelle sono attività parallele. Però ci insegnano e ci consentono di fare esperienza, sia in positivo che in negativo, perché quando poi insegniamo agli imprenditori le cose, oltre ad essere formatori, siamo anche imprenditori. Con successi e insuccessi. Alla fine, quando tiriamo giù i numeri del ristorante, fra acquisto e tutto quello che fu dopo, invece la cifra ridicola che aveva investito all'inizio, che era $150,000, perché non andava bene il ristorante, siamo investito $500,000, dove io e te avremmo preso un ristorante nell'area in cui eravamo, non per di più, avevamo un ristorante che fatturava già di base milioni e milioni, e invece abbiamo fatto l'errore che poi ci sarebbe stato di aiuto per comprendere cosa non fare, no? Come Edison, dire adesso ho capito quali sono le cose che non devo fare per sfondare negli Stati Uniti, esatto, d'America. Ecco, adesso quelle le so, facciamone altre. Sì, sì, sì. Quindi il discorso che tu hai portato di Disney, Lucas, secondo me è molto importante, perché quello è portato all'inverosimile, no? 4 biliardi di dollari.
A volte il fatto di avere degli esempi portati all'eccesso ci rende più semplice vedere quelle che poi sono le nostre realtà quotidiane. Perché le cose più piccole magari si notano meno, è come magari in una casa c'è un po' di disordine, ti accorgi così così, entri in una casa dove c'è un casino pazzesco, ti rendi subito conto di cosa non va. Quindi avere un esempio portato all'estremo, lo si ridimensiona in quella che è la propria quotidianità a livello aziendale e si può buttare l'occhio in maniera molto più attenta, perché a quel punto se io vedo tutto un disastro in una cucina, comincio ad andare a vedere la mia di cucina, no? È solo una questione, sì, come di proporzioni, no, alla fine.
Inoltre, con il podcast che abbiamo fatto oggi, Jenny, tutti adesso sanno che quando vedranno l'uomo ragno sfrecciare sul video
sotto c'è Topolino
e appunto Indiana Jones che recupera l'arca perduta
con le paperino,
Darth Vader e così via, che è Pippo, dietro c'è, no, la Disney, però
sì, dietro c'è la Disney. E se comunque andiamo a pensare che la Disney è nata ai tempi della guerra, mm-hmm, qua negli Stati Uniti della Seconda Guerra Mondiale, come elemento proprio per la propaganda militare rivolto agli adulti, solo dopo si è rivolto ai bambini, possiamo pensare cosa ci sta anche dietro a molti di questi passaggi e al messaggio che arriva da molti di questi
Apriremo
film.
Un altro podcast,
esatto,
sulla parte, come si dice, quella
subliminale.
No, bene, oggi rimaniamo su questo, sul passaggio di aver potuto dare una mano a chi ascolta a pensare se sta per rilevare un business che è già aperto e tutto il resto, di fare attenzione a queste dinamiche, perché magari questo tipo di podcast può evitare, come fu ad esempio da alcuni nostri allievi, Jenny, di buttare via milioni di euro che poi con i debiti si fa in fretta a fare, e invece magari aprire, cioè rilevare attività che già funzionano bene e procedere,
sì, evitando appunto di pensare tanto poi lo mettiamo a posto, tanto poi lo sistemiamo, tanto poi facciamo quello, invece, senza contabilizzare prima, nel senso va anche bene, ok, mettiamo a posto, facciamo prima i conti.
Sì, esatto, e abbiamo anche la conoscenza di Disney, quindi diciamo che fra Guerre Stellari, la Lucasfilm, Disney e tutto quello che abbiamo detto, abbiamo portato a termine il podcast di oggi. Siamo e sono curiosissimo di sapere cosa faremo, di cosa parliamo il prossimo giovedì, visto che riesci a recuperare sempre informazioni importanti con rassegne stampa diverse, elementi succosi che sono utili a livello business. E con questa curiosità salutiamo i nostri ascoltatori e ci risentiamo per Marte e Venere il prossimo giovedì, come di consueto.
Ciao,
ciao a tutti. Ciao. te, imprenditore e professionista che ascolti Power Talk, puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report gratuito che ho fatto proprio per te dal titolo I tre gravi errori che bloccano il tuo business e rendono nulli gli investimenti che fai in formazione ed in coaching. Tutto per te e mi raccomando, iscriviti al canale, lascia le tue stelline e il tuo importante commento per fare in modo di essere sempre tutti insieme al top della classifica podcast di iTunes e garantire così ad altri imprenditori e professionisti come te di potersi lasciar ispirare da queste trasmissioni. Ciao e alla prossima!